Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Emanuela Piovano di Kitchen Film, che distribuisce il film Nessuno deve sapere di Bowley Lanners al cinema da giovedì 1 dicembre 2022. Ben trovata.
Buongiorno a voi, buongiorno e grazie.
Come la raccontiamo a chi ci ascolta?
La raccontiamo per la prima volta nella storia della Kitchen Film come il film di Natale, e non per una nostra volontà ma per un'acclamazione proprio popolare, perché l'abbiamo presentato a Mantova agli incontri della FICE, dove ci sono tutti gli esercenti italiani, quelli più raffinati, e per la prima volta hanno detto: ma i film di Natale che ci hanno presentato secondo me noi sono più deboli di questo bellissimo film d'autore, ma anche romantico, ma anche poetico e molto delicato. E quindi abbiamo deciso per la prima volta di farlo uscire dal 1 dicembre, perché noi normalmente siamo abituati a uscire un po' in coda agli altri, no? A gennaio piuttosto che a maggio, e invece adesso per acclamazione abbiamo deciso che potrebbe essere il film di Natale. A Milano, il Nuovo Messico, San Cassano ha già firmato un'esclusiva di 2 settimane dicendo che secondo lui è un grande citatore, ricordiamolo, è stato lui che ha lanciato il primo film di Giorgio di Ritti, lanciandolo una stupenda carriera, e lui che da anni fa ancora Rocky Horror Picture Show riempiendo la sala a mezzanotte in alcuni giorni chiave. E poi tutti veramente abbiamo dei riscontri molto molto belli. Ieri mi ha mandato un messaggio Silvio Danese, che è lo storico critico del giorno, allievo di Morandini, ma anche influente analizzatore di film, che mi ha detto: ah, alla mia età mi sono commosso, una cosa che non mi accadeva da tantissimo. Però ecco, non è assolutamente un film dolcinato, è un film sulla solitudine di questi paesaggi, che in questo caso sono le Ebridi, queste isole della Scozia fredde e desolate, e come invece si possa improvvisamente rovesciare questa situazione di spaesamento in una situazione di amore calda, accogliente, come la vita, insomma, pur con delle solite difficoltà, possa a volte regalarci delle piccole sorprese, dei piccoli miracoli.
La vicenda qual è?
Immaginiamo queste isole, lande desolate del nord della Scozia, questa comunità presbiteriana, quindi anglicana, di persone devotissime, questa chiesa che ancora, nonostante ci troviamo in epoca contemporanea, la chiesa rimane il luogo più importante di aggregazione sociale, e queste donne con i cappellini, come se il tempo si fosse fermato all'Ottocento, in questa situazione arriva questa specie di drop-out, di Easy Rider, di personaggio che è impersonato dallo stesso regista Bowley Lanners, con un barbone, tutti i tatuaggi, no? Il classico straniero, colorato, gaio, carriero, e lavora presso questa famiglia di pecorari di altissimo livello, perché lì i pecorari fanno lo chef, i cani, insomma, è una famiglia di possidenti, terrieri e di allevatori, e lui lavora con questa famiglia dove c'è questo vecchio padre straordinario, il figlio e la figlia a mobiliare al paese, quindi è una evoluta, ancorché con questi cappellini in testa. Lei, tra l'altro, ricordiamola, è Michelle Terley, che è un'attrice del Trono di Spade, molto affascinante, che però insomma pian piano poi sboccia, no? Ma all'inizio è così un po' grigia, un po' più in se stessa. E insomma, questo straniero che arriva così inopinatamente, perde la memoria in seguito ad un colpo apoplettico, e la protagonista del film, Michelle Terley, gli svela che erano stati amanti prima che lui perdesse la memoria. Allora, insomma, nasce questa relazione tra questi due.
Un film di grande potenza emotiva. Cosa ti ha convinto maggiormente?
Io devo dire che quando prendo un film sono sempre proprio innamorata. E quindi sai quando c'è l'amore, non vedi se quell'altro c'ha i calzini, non so. Io lo trovo stupendo, lo trovo molto attuale anche, perché anche se sembra ambientato nell'Ottocento, invece è ambientato nell'epoca contemporanea, quindi è buffo vedere come ci siano dei mondi che a noi sfuggono, la cui realtà non conosciamo assolutamente. E poi anche mi è piaciuto moltissimo questo regista e questo attore che avevo già visto e molto apprezzato in un importantissimo film che era stato Louis Michel, che era un film che aveva anche vinto un premio a Cannes. Era un film straordinario dove lui era forse l'opera prima in cui aveva recitato. E quindi lui lo trovo un uomo molto particolare, con questa corporatura, una cosa molto bella di entrambi, sia lui che lei, che sono personaggi, si direbbe con una bruttissima espressione, sfioriti, no? Sono persone di mentalità, sfiorite, un po' grigie, forse nessuna speranza. E invece, ecco che nasce quest'amore del tutto assurdo, perché poi si vedrà che cosa succederà, non lo dico. E quindi questa cosa mi è piaciuta tantissimo di questo film, che tra l'altro è andato anche molto 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 bene in Francia. Quindi è un film che non ha bisogno poi in realtà di una grossa campagna, c'è un passaparola. Finora le proiezioni pilota che abbiamo fatto sono state estremamente incoraggianti, perché veramente io ho assistito personalmente alla proiezione che abbiamo fatto a Mantova. Tra l'altro la sala era piena, nonostante fosse non fosse la sala principale, anche perché la sala principale uscivano per venire a vedere il nostro video. E l'hanno visto tutti fino alla fine, proprio entusiasti, ho avuto delle bellissime risposte, tra l'altro dagli esercenti, che appunto non è proprio il pubblico migliore, in genere ti dicono Emanuele, ma che ci hai preso, e invece erano veramente entusiasti.
In quante sale?
Naturalmente, come dice il proverbio, la bella Maria che tutti la vogliono e nessuno la piglia, al grido, questo è il film di Natale, eccetera, eccetera. Adesso stiamo lottando perché, come al solito, poi c'è un imbuto, quindi è un periodaccio questo per uscire. Infatti, ribadisco, non l'avrei mai scelto come scelta, perché c'è veramente un enorme flusso di film che vengono riversati sul mercato. Comunque, insomma, sempre le solite nostre 8-10 sale. Esce sicuramente. Io ieri tra l'altro si è chiamato anche Reggio Emilia, quindi qui c'era anche al posto di Reggio Emilia. A Roma dovevo uscire al Farnese, doveva uscire al Troisi, esce al delle province, a Torino al Massimo, a Milano appunto al Cinema Messico, a Bologna al Galliera, a Firenze al restaurato e bellissimo nuovo atelier. Quindi insomma le nostre sale le abbiamo, speriamo come a volte è accaduto anche nella nostra esperienza, che poi si aggiungano insomma altre sale e che pian piano il film abbia il suo percorso.
Ci dai tutti i riferimenti internet per sapere le sale?
Noi pubblichiamo sempre una pagina adesso sia sulla Kitchen che su Cinekit, che è la nostra piattaforma dove potete trovare anche i nostri film più recenti in streaming, a pagamento, pagando un biglietto dello stesso prezzo che in sala, per non far concorrenza alle sale. Adesso per esempio c'è anche un Rambo in vetrina, ma c'è anche poi Violuda e l'Asino, c'è l'Amante Russo, insomma ci sono tutti i nostri film più recenti, e pubblichiamo la pagina aggiornata continuamente con le sale in cui viene proiettato il film. Adesso non è ancora pronta, ma domani sarà pronta.
Il film Nessuno Deve Sapere di Bully Lanners al cinema da giovedì 1 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Emanuela Piovano di Kitchen Film che lo distribuisce. A presto!
Grazie allora e fatemi sapere, mandateci mail, diteci i vostri pareri.
Con Daniele Vicari, regista del film Orlando al cinema da giovedì 1 dicembre 2022, distribuito da Euro Pictures. Daniele, ben trovato.
Grazie Federico.
Come lo presenteresti il tuo lavoro?
Siamo immersi in una società completamente sconquassata e non abbiamo più l'attenzione l'uno per l'altro. E quindi la storia di un nonno e di una nipote che non si conoscono e devono imparare a convivere in qualche modo ci dà anche la misura di quanto invece può essere superata questa situazione così grave che stiamo vivendo. E il racconto è proprio questo, è il racconto di un uomo che non ha mai viaggiato, che parla solo in dialetto e si ritrova catapultato nel cuore dell'Europa di fronte a una nipote che è una ragazzina del futuro con la quale si deve confrontare, che invece parla tutte le lingue, è un personaggio per lui apparentemente imprendibile. Ecco, questo discorso sul presente per me è determinante per il mio modo di concepire il cinema.
Stavo pensando che in un presente così complicato il dialogo tra generazioni differenti forse è anche più semplice rispetto a fasce d'età che si somigliano.
Questa è una cosa controversa, perché basta pensare a quello che è successo 2 anni fa, no, con la pandemia. La generazione produttiva, cioè noi, ha confinato in casa i vecchi e i bambini pensando di preservarli. In realtà li abbiamo imprigionati, queste categorie sociali. E i bambini in particolare ne sono usciti abbastanza in difficoltà, no? Perché consideriamo i vecchi e i bambini, li consideriamo improduttivi, quindi sono un po' un peso per la nostra società. Invece, e qua vengo alla tua considerazione, sono proprio loro che danno continuità all'emozione, all'affetto, per esempio, ma non solo familiare, anche sociale. Le persone che vivono nel quartiere non sono quelle che lavorano, sono quelle che o vanno a scuola oppure sono in pensione. Quelli che lavorano vanno fuori, stanno sul luogo del lavoro, quindi il proprio quartiere è difficile viverlo. Ed è per questo che per me l'incontro tra un vecchio e una bambina in questo momento ci permette di misurare queste difficoltà che viviamo tutti.
Come era nato lo spunto?
È nato in Puglia, perché molti anni fa ero in Puglia al festival che organizza Pisanelli, Cinema Reale, e in un paesino che si chiama Presiccia, a un certo punto, mentre montavano uno schermo in piazza, un signore anziano mi si avvicina e comincia a raccontarmi, e mi racconta che lui non avrebbe mai voluto emigrare. A un certo punto però, da ragazzo, lo chiama un parente che stava in Svizzera per fare un lavoro stagionale ed è rimasto 45 anni in Svizzera. Allora io mi sono reso conto che un po' tutta la mia famiglia è una famiglia dei migranti, anche mio padre ha lavorato in Svizzera, mio nonno anche ha lavorato in Svizzera e poi addirittura in Belgio nelle miniere. E quindi ho cominciato a riflettere su questa storia e ho pensato di raccontare, a differenza della cosa che mi era stata così raccontata da questo signore anziano, ho pensato di raccontare la storia di uno che è riuscito nel proprio intento, cioè che non è mai emigrato e che però la vita a un certo punto lo costringe a fare questo viaggio. Nel caso di Orlando è il figlio che è emigrato ed è andato a vivere in Belgio 20 anni fa, per questo non si parlano da 20 anni. Per cui Orlando, quando il figlio lo chiama, è costretto ad andare in Belgio e lì si trova catapultato in una situazione per certi versi assurda per lui, incomprensibile, un'altra lingua, un altro modo di concepire il mondo, una frenesia che lui non conosce perché vive in montagna. Insomma, questo conflitto mi ha affascinato.
Com'è stato lavorare con l'attore e l'attrice e combinarli insieme?
È stato bellissimo vedere come Angelica Gazzancova e Michele Placido si sono sintonizzati e si sono legati al di là del lavoro sul set, al di là dell'interpretazione dei due personaggi, dando però attraverso questo legame ai due personaggi una marcia in più. È stato molto bello osservarli e fare questo viaggio insieme a loro, perché in realtà nel film io racconto appunto la storia di due generazioni che sembrano distanti ma hanno qualcosa in comune, perché Orlando ha in comune il fatto che da ragazzo usciva dalla guerra e ha dovuto inventarsi una vita e un paese, e la bambina adesso la guerra, anziché avercela alle spalle come il nonno, ce l'ha di fronte, ma anche lei deve inventarsi una vita e un paese. Per cui per certi versi hanno lo stesso problema queste due persone, questo vecchio e questa bambina, e risolvere questo problema non è semplice. Da soli è quasi impossibile, magari in due è un po' meno difficile.
Che uscita sarà? In quante sale?
Ma da quello che ho capito in questi giorni ci saranno tra le 40 e le 50 copie nelle città più importanti, quindi non è un'uscita larghissima, ma è un'uscita in cinema belli e interessanti. Se poi il pubblico amerà il film, potremo fare un azzardo e magari aumentare un po' il numero delle copie.
Il film Orlando al cinema da giovedì 1 dicembre 2022, distribuito da Euro Pictures. Un saluto e un ringraziamento al regista Daniele Vicari. A presto!
Ciao Federico, un saluto a tutti gli ascoltatori.
con Marco Amenta, regista del film Tra le onde, al cinema da giovedì 1 dicembre 2022. Ben trovato.
Ciao, grazie a tutti.
Come lo presentiamo questo lavoro?
È un film nuovo nel mio percorso, perché rispetto ai film precedenti, che sono un po' più realisti, questo indaga nelle viscere umane e nel cervello e nell'inconscio del protagonista, che è Vincenzo Amato, che era un attore già famoso per i film di Crialese, e quindi racconta questo suo viaggio fisico, cioè un road movie attraverso la Sicilia e la Sardegna, quindi un viaggio attraverso la terra e il mare anche, ma racconta ancora di più il suo viaggio nel suo inconscio, alla ricerca di qualcosa che non possiamo svelare. E in questo viaggio è accompagnato da Sve Valditi, questa bellissima attrice italiana che ormai vive in Francia da tanti anni, dove ha interpretato Dalida, no? La famosa cantante. In Francia è più famosa che in Italia, lei è un'ex modella, e quindi fanno questo viaggio insieme per riconciliarsi, perché loro erano una coppia, si amavano tantissimo e poi qualcosa li ha separati, una separazione dura che non riescono ad accettare. Quindi in questo viaggio cercano di riconciliarsi e di affrontare i fantasmi del loro passato. Sullo sfondo del film però c'è un tema forte e importante, che è l'immigrazione, perché proprio lo spunto del viaggio per questo pescatore siciliano è quello di riportare il corpo di un migrante che lui cerca di salvare invano nel canale di Sicilia, a Lampedusa, e cerca di riportare questo corpo alla moglie di questo migrante, di questo giovane uomo che si chiama Nadir, perché la fidanzata si trova in Sardegna e non sa nulla che il suo compagno è morto nel viaggio. Quindi lui trova una lettera d'amore in tasca di questo Nadir, trova il nome e l'indirizzo di questa donna e disperatamente si mette in viaggio con questo cadavere in una cella frigorifera per cercare questa donna e riportarglielo. È un grande atto di umanità in un momento storico in cui noi respingiamo i migranti, in cui non ce ne vogliamo fare carico, in cui diciamo che ci tolgono il lavoro, cosa che non è vero. Insomma, lui fa l'opposto, perché si mette a rischio di essere trovato dalla polizia, prende dei traghetti clandestinamente per questa missione umanitaria, un po' come Antigone che cerca di seppellire il corpo del fratello, no? Quindi è una tragedia greca però moderna, in cui si fonde un lato noir, ma anche questa storia d'amore fra i due protagonisti, Vincenzo Amato e Sve Valditi, che si chiamano nel film Salvo e Lea. Quindi un film che mescola il melò, insomma, la storia d'amore e il noir. Quindi ho voluto sperimentare qualcosa di nuovo, perché il cinema è un grande mezzo espressivo, quindi ci permette di raccontare anche delle cose non visibili come l'animo umano e l'inconscio, e quindi mi sono detto cerchiamo di esplorarlo, come fa un po' David Lynch, che è uno dei miei autori preferiti. Chiaramente non mi paragono a lui, ma altri autori hanno cercato di indagare nell'inconscio e nella mente umana. Sicuramente è un film ambizioso che spero tocchi le coscienze. Le proiezioni fino ad ora, le anteprime fatte, lasciavano gli spettatori abbastanza colpiti, devo dire. Quando si accendevano le luci erano abbastanza immersi in quel mondo che ho creato nel film, e questo mi lascia contento, perché il cinema deve far viaggiare, deve far dimenticare allo spettatore dove è entrato, no? La strada di Roma o di Milano o di Palermo in cui è entrato in quella sala, e deve far viaggiare in un'altra dimensione, così che quando si accendono le luci non deve saper dove si trova. Insomma, questo secondo me è la cosa importante. Spero di esserci riuscito con questo film, che devo dire è già stato premiato a RIF, al Rome International Film Festival, col premio alla miglior attrice a Sve Valditi, di cui sono molto molto orgoglioso. Quindi sta cominciando bene il suo circuito. Sarà a Roma mercoledì 30 al Cinema delle Province, e continuerà la programmazione in questo cinema. Poi lo presenterò a Milano il 2 al Cinema Anteo, poi a Bologna, a Firenze, a Pisa, a Catania, a Messina. Insomma, farò il giro d'Italia accompagnando il film.
Per tutti i riferimenti, la distribuzione
Sì, la distribuzione è la Eurofilm col suo sito Facebook e Instagram, eurofilm.tv, e in collaborazione con Cineclub Internazionale, che ha anche il suo sito Facebook e Instagram, quindi si può fare riferimento a entrambi.
Il film Tra le onde al cinema da giovedì 1 dicembre 2022, distribuito da Eurofilm e Cineclub Internazionale Distribuzione. Un saluto e un ringraziamento al regista Marco Amenta. A presto!
Ciao, grazie a tutti, a presto!
Con Massimiliano De Piro, regista del film La prima regola, al cinema da giovedì 1 dicembre 2022, distribuito da Notorious Pictures, ben trovato.
Ciao a tutti, ben trovati a voi.
Che racconto è il tuo?
Il mio racconto deriva da una pièce teatrale che si chiama La classe, di Vincenzo Manna, che ho acquistato i diritti e poi con lo stesso drammaturgo ho costruito l'adattamento per il cinema. Abbiamo lavorato a quattro mani dentro la scuola, che si vedrà nel film, rendendo la scuola un personaggio, nel senso che abbiamo cercato un equilibrio tra i personaggi e la scuola, utilizzando i perimetri, i corridoi, i banchi, affinché i dialoghi fossero costruiti in funzione del personaggio, come parla questa persona, quando si incavola, come sposta i banchi, perché derivando da un testo teatrale la parola era molto importante, quindi dovevamo innanzitutto sottrarre e rendere il testo più cinematografico, quindi un racconto per immagini. La prima regola è un titolo diverso, perché il testo si chiama La classe, ed è la storia di un professore di recupero che cerca di costruire un percorso didattico con questi sei ragazzi difficili. Il primo giorno che entra in classe viene subito aggredito con un coltello da parte del più demagogico, del più cattivo, che è questo Nicolas, un populista. Però piano piano cerca di avvicinarsi a lui e a tutta la classe. Non mi interessava tanto rappresentare la realtà con la realtà, quindi nel film ci sono degli scalci onirici, lo scontro dialettico diventa scontro fisico, ma non pistole, armi, quasi di danza, perché mi piaceva l'idea che i ruoli si ribaltassero continuamente, e anche le opinioni. Quindi c'è quasi una sorta di moto di rivoluzione che compie il professore, perché sposta i punti di vista di questi ragazzi difficili per cercare di empatizzare e prendere da loro la positività.
Cosa avevi apprezzato del testo teatrale?
La crudezza, l'iperrealtà e il fatto che per una volta parlassero i ragazzi non attraverso lo sguardo dei genitori, non attraverso lo sguardo degli insegnanti, ma che fossero soltanto loro a parlare. Della scuola sappiamo più o meno tutto, dalla chat dei genitori, da TikTok, dalle relazioni. Comunque è sempre passiva l'informazione, perché arriva sempre da qualcun altro. Invece in questo caso mi interessava rendere protagonisti soltanto i ragazzi, anche perché nel film non ci sono i genitori, non c'è il background, non torniamo a casa, non vediamo chi sono fuori dal loro contesto scolastico. Esiste solo un presente, e questo presente è solo il loro.
Rispetto al testo teatrale, com'è stato il lavoro di trasposizione e su quali elementi hai voluto centrarti?
Rispetto al testo teatrale abbiamo costruito un personaggio che non esisteva, che è il custode, che è interpretato da Darko Peric, che è conosciuto per il ruolo di Helsinki nella Casa di Carta, e poi abbiamo dato una centralità a Fiabba. È come se il film fosse Fiabba Nera. Il professore incontra le sei fieri, dei ragazzi difficili, entra nella foresta che è la scuola, questa scuola aperta solo di notte. L'esterno non lo vediamo mai, l'esterno viene evocato, ho visto dalle finestre, ci sono delle gabbie, quasi un perimetro, una recinzione, e lui deve riuscire a portare fuori questi ragazzi. Ovviamente è una metafora, no? È metatestuale. Rispetto al testo abbiamo lavorato molto più sul fattore attivo, quindi evitando di parlarsi addosso, anche se c'è quello scontro dialettico, cioè le parole ci sono, cioè la parola, però è una parola che si basa sui fatti. C'è anche una declinazione nel film, una divisione per capitoli con la declinazione del verbo essere, però non è un discorso ontologico, non mi interessa l'esistenzialismo, ma quando si parafrasa in fattualità, in fatti, e quindi è quasi un monito, no? Una dichiarazione di intenti. Noi spettatori in questa declinazione dell'essere rispetto al film, dove siamo? Tu chi sei? Noi chi siamo? Dove stiamo? Stiamo sul divano con il computer in mano? Dove stiamo noi rispetto a tutte queste tematiche?
Com'è stato il lavoro con i ragazzi?
Con i ragazzi è stato un lavoro edificante perché abbiamo fatto una settimana di prove, quasi a livello teatrale, un laboratorio scenico e testuale, dove abbiamo costruito i personaggi su loro, perché anche gli attori sono tutti italiani di seconda generazione, cioè Luca Cicovani che è un georgiano, Antonia Fotaras che è italo-greca, Marius Bizzau che è rumeno, Darko Peric che è serbo, Ileana D'Ambra italo-greca, Aaron Spall etiope. Quindi l'idea che i personaggi assomigliassero agli attori mi stuzzicava di più. Quindi abbiamo messo delle cose loro, che riguardavano anche il loro background personale, affinché il personaggio e l'attore cominciassero, no, a entrare in simbiosi. Non era l'attore che andava verso il personaggio, ma era il personaggio che andava verso l'attore.
Che uscita sarà? In quante sale?
Credo che sia minimo 50, massimo 100 per ora. Ad oggi sto leggendo delle recensioni favorevoli, quindi sono contento perché si capisce il lavoro che abbiamo fatto. Però la cosa che mi interessa a me dire è che questo non è un film sociale, civile, per forza, nel senso che rientra, sì, in quel paradigma, però per analogia, no, è un film che tratta, no, i temi della scuola, quindi li conosciamo tutti, no, da Gabbanzante, L'attimo fuggente, L'onda, però è più Mary per sempre che Incontro a Suspiria. Cioè questo elemento della distopia, che non mi piace tanto utilizzare, no, che leggo spesso, ma qui è una realtà laterale, una realtà vicino alla nostra, ma non è la nostra. Quindi questa idea dei generi che si mischiano, no, mi interessava molto, anche perché il film ha delle caratteristiche, ripeto, che si legano anche alla fiaba, no, al thriller, anche all'horror. Ripeto, per analogia rientra nei film scolastici, ma se ne distacca anche. Ecco, la musica è anche un personaggio, la musica l'ha fatta Davide Busta di Leo, fondatore dei Subsonica, ed è magnetica, è distonica a volte, non è la musica che accompagna il personaggio che dice adesso arriva il cattivo, si apre la porta e inizia la musica. Non era quello il linguaggio che mi interessava, era più un discorso di non commento al film, come se la musica stessa fosse un personaggio e quindi poteva anche disturbare, non doveva per forza rendere epica una scena o doveva descrivere lo stato d'animo di un personaggio, ma era un personaggio a sé. Faceva parlare anche i corridoi vuoti, le porte e i banchi. E quindi ho cercato nel mio piccolo di essere una voce, no? Di avere una sorta di linguaggio.
Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più e anche le sale?
Le sale so che a Roma esce all'Adriano, al Luci Cinema, al Parco Leonardo, so che è al Circuito The Space, UCI. I riferimenti sono su Notorious Picture, che è il distributore, e anche sulle due produzioni che sono Dynamo Film e Golden Art. Ragazzi, venite a vedere perché si parla di voi.
Il film La prima regola al cinema da giovedì 1 dicembre 2022, distribuito da Notorious Pictures. Un saluto e un ringraziamento al regista Massimiliano De Piro. A presto!
A presto, grazie!
Il regista Andrea Scarcella sul suo documentario Roma illegale. A Roma, allo Spin Time Labs, sabato 3 dicembre 2022, proiezione e incontro sul tema Il fenomeno dei rave illegali con Roberto Grossi, autore del graphic novel Cassa Dritta, e me, autore del libro Quando il fumo si dirada.
Andrea, ben trovato.
Ben trovati, ciao Federico, piacere di sentirti di nuovo.
Cos'è questo lavoro?
Questo è un lavoro ambizioso da un certo punto di vista, ma anche poi naturale nella sua genesi e nella sua realizzazione. Perché? Perché proviene dalla volontà di un gruppo di ravers, che sin da giovani eravamo ravers, che abbiamo deciso sostanzialmente di mettere ordine tra le diverse storie che si raccontano di questo movimento che è un movimento che ha delle implicazioni politiche notevoli. L'idea è partita da una serie di interviste fatte a dei personaggi chiave, che poi sono diventate una vera e propria analisi storiografica di un periodo storico ben definito, che è quello dal 90 al 2000 a Roma. E si tratta di questo, di una storicizzazione di quel periodo e di quello che succedeva nell'underground romano di quegli anni. Un grande fermento, inutile dire.
Testimonianza, neanche una antologia, Detonazione, che all'interno ha tra i vari capitoli anche quello dei raid illegali, chiaramente.
E certo, l'idea di fare un focus su Roma proviene proprio da questo, quando ho scoperto l'esistenza del progetto Detonazione e soprattutto da una chiacchiera che mi sono fatto con uno degli intervistati, che è Francesco Palmieri, conosciuto come Cigitone Wordier, che durante l'intervista mi ha dato una suggestione fondamentale, cioè la storicizzazione è importante, dalla storicizzazione possono essere intavolate delle piattaforme future di azione sul territorio. In questo caso sul territorio romano. Il territorio romano è stato un territorio caratterizzato da una forte identità in quegli anni. C'era una forte volontà di viversi questi raid illegali come momenti di protesta e non solo di sballo, quindi con una forte connotazione politica e una forte messa critica di certi punti. Questa storicizzazione, nella mia idea, attraverso questo documentario, servirebbe per rimettere al centro della discussione anche di noi che attraversiamo gli spazi, attraversiamo l'underground, di rimettere al centro un certo tipo di questioni. Attraverso la storicizzazione e la memoria, imparare a viversi meglio la contemporaneità. E poi è chiaro testimone quello che sta succedendo da settembre fino ad Halloween, in cui i rave sono di nuovo ritornati mainstream, anzi direi che non erano mai stati così mainstream. Quindi l'argomento è caldo, lo strumento rave è uno strumento vivo, mutevole, che è sempre lì pronto per essere utilizzato al meglio. Il problema è saperlo utilizzare al meglio come strumento. Questo è quello che volevamo spiegare, volevamo in qualche modo cercare di esporre attraverso questo film.
Anche perché la carica antagonista negli anni 90 si deve al fatto che all'origine c'erano varie figure della scena comunque occupata autogestita romana.
Esatto, esatto. Io ho sottoposto questo film in maniera informale a un tot di persone che si sono prestate nel fornirmi una serie di materiali inediti e sono stati inseriti in questo documentario. E molte di queste persone, tra cui Danilo Monte, che insieme a Zucco nel 2002 dall'esperienza di Indie Media tirarono fuori un film complessissimo per l'epoca che si chiamava Coma K, addirittura lui mi ha detto che attraverso la visione di questo film ha scoperto degli elementi che non erano chiari, che non erano noti né a lui né a tante persone che attraversavano il movimento fuori da Roma in quegli anni. Perché? Perché in quegli anni fuori da Roma c'era forte, forte l'influenza delle tribe che arrivarono a metà fine anni 90 e che, a differenza di Roma, nel resto d'Italia trovarono un terreno fertile. Invece a Roma trovarono un'altra cosa, cioè una scena fortemente radicata con cui spesso sono entrati in conflitto, soprattutto nella prima parte. Ovviamente questa conflittualità poi che è espressa in diverse maniere, ma poi è andata scemando nel corso degli anni, perché poi le collaborazioni sono note, insomma, non vogliamo in nessun modo, no, mettere una cesoia noi loro, ma è innegabile che quello che è successo a Roma è un'esperienza totalmente particolare, peculiare, che appartiene alla realtà di questo territorio con tutte le sue contraddizioni. E in quegli anni appunto era fondamentale la presenza dei movimenti antagonisti all'interno di questo nuovo esperimento sociale che erano i raid illegali. È innegabile l'importanza della loro presenza, il loro contributo, a partire dai centri sociali, appunto il breakout, pirateria, lo stesso Forte Prenestino, Spazio Camino, la lista è lunga, insomma.
Si muovevano sulla scia delle famose TAD, zone temporaneamente autonome.
Sì, esattamente, il concetto di TAD che è fondamentale. Poi magari in alcune esperienze questo concetto di TAD è stato superato, è diventato poi una TAD di Palermo, permanente, la zona autonoma permanente, da temporanea a permanente. E parecchi in questo passaggio identificano uno snaturarsi del fenomeno, una perdita dei connotati peculiari che aveva all'inizio, una riproducibilità che era definita in un arco spazio-temporale ben definito, nel momento in cui diventa normalità, perde la sua carica rivoluzionaria, ovviamente.
Come è strutturato il documentario?
Come una cronistoria, quindi ci sono molte interviste ai personaggi di quel periodo, questo fantastico mitico decennio che sono gli anni 90, e c'è tanto tanto materiale di repertorio. Molto del materiale l'ho girato io con le mie prime videocamere nel 2002-2003. Ho cominciato già da quel periodo lì ad archiviare materiale che poi mi sono trovato in mini TV e ho inserito nel documentario. Poi ovviamente l'intervento di tante persone che mi hanno sostenuto da questo punto di vista, tutto il progetto Spazio Camino, tutto quello che era l'esperienza di Ostia, nella persona del Secchetto, che se ci ascolta lo ringrazio, che mi ha dato dei contributi fantastici. E in quest'idea di collegamento anche con l'estero, vorrei sottolineare anche il supporto di ragazzi inglesi che così, soltanto condividendo la natura no profit del progetto, si sono offerti di darmi del materiale, anche questo inedito, meraviglioso, che poi sarà visionabile nel documentario. E poi tanto materiale scaricato dalla rete, in un'ottica copyright, anche per la volontà di mettere ordine tra tutta la documentazione presente in rete sul fenomeno, che però è sparpagliata. E in questo lavoro un po' l'ambizione era anche quella di fare un po' il punto della situazione e di mettere in ordine anche questo materiale, ricontestualizzandolo alla luce delle interviste fatte dai personaggi, rilasciate dai personaggi.
A presto!
Grazie, grazie a tutti e a tutte, e buon ascolto.
Il regista Andrea Scarcella sul suo documentario Roma Illegale. A Roma, allo Spin Time Labs, sabato 3 dicembre 2022, proiezione e incontro sul tema Il fenomeno dei rave illegali con Roberto Grossi, autore del graphic novel Cassa Dritta, e me, autore del libro Quando il fumo si dirada. Con Joshua Valen, uno dei direttori artistici della settima edizione del Festival Internazionale di Cinema del Reale, Palermo Documentaria. Al Cinema De Seta, Cantieri Culturali alla Zisa, dal 3 al 10 dicembre 2022. Ben trovato.
Ben trovato, grazie. Un saluto a te, caro Federico, e un saluto a tutti i radioascoltatori.
Raccontiamo cos'è.
Quest'anno ritorniamo a Palermo con la settima edizione di Documentaria, un festival interamente dedicato al cinema del reale, un'opportunità per aprire delle finestre sul mondo, analizzare, approfondire grandi questioni e vicende del nostro tempo, e farlo accompagnati da una grande platea di ospiti, relatori, registi che presenteranno spesso in anteprima le loro opere qui a Palermo. Quindi un'opportunità poi per l'intera città di Palermo per appunto avere un sentore di cosa accade in questo preciso momento storico. Una manifestazione molto complessa, sono 8 intere giornate di eventi gratuiti, abbiamo anteprime, proiezioni, dibattiti, approfondimenti, focus, 2 concorsi principali, Visioni Doppia Italia, il cuore della manifestazione, questa finestra aperta sul panorama nazionale documentaristico, e Visioni dal Mondo, che quest'anno ha un tema di riferimento, le radici della violenza, un modo appunto per indagare le ragioni profonde che trascinano popoli e nazioni verso l'abisso della guerra. E poi ci sono anche tante altre attività, c'è questo nuovo contenitore che lanciamo quest'anno, che è Documentaria Lab, all'interno del quale convergono tutte le attività formative aperte a studenti, al pubblico, ai professionisti, quindi workshop, seminari, laboratori, masterclass, insomma, potrei farvi l'intero palinsesto se vi dicessi punto per punto ogni singola attività in programma, però siamo molto contenti. Come ti dicevo, una sezione per noi importante, quella relativa al concorso internazionale Visioni dal Mondo, è appunto un'opportunità per far luce su tutte quelle ragioni profonde che trascinano intere nazioni sull'orlo della guerra o che investigano conflitti. Quest'anno abbiamo dei temi caldi, abbiamo ben 2 documentari sull'occupazione israeliana, nel senso 2 documentari girati in Palestina, ma abbiamo anche dei film che raccontano della guerra dei 6 giorni in Congo, poi altri film che raccontano di quanto possa essere pericolosa la catastrofe nucleare. Insomma, è veramente un'opportunità per cercare di capire cosa sta accadendo in questo modo e prepararci alle visioni future e rivendicare dei diritti che dovrebbero essere dati per scontato, ma che a me a volte sembrano non esserlo.
E quante sono le opere in programma e se saranno accompagnate da autori e autrici?
Le opere in programma sono 29 documentari. Tutte le proiezioni di Visioni Doppia Italia, come ti dicevo prima, il cuore della manifestazione, avvengono alla presenza dei registi in sala, secondo un format ormai collaudato, un marchio distintivo del festival, ovvero poi un dibattito partecipato aperto al pubblico per compiere un'ulteriore analisi rispetto ai temi affrontati dai documentari. Abbiamo poi, appunto, come ti dicevo, degli approfondimenti. Quest'anno abbiamo per esempio voluto dedicare per la sezione visioni speciali un nostro personale omaggio a Luigi Ghirri, un grande maestro, forse tra i più grandi fotografi che ci ha consegnato il Novecento in Italia. Anche questo ha intanto presentato in anteprima regionale e alla presenza del regista Matteo Parisini e del fotografo Roberto Boccaccino. E ancora collaborazioni e documentari presentati in collaborazione con importanti festival, penso al Bergamo Film Meeting, al Babel Film Festival, al Magma, Mostra del Cinema Internazionale di Cinema Breve, che verranno a Palermo rappresentanti di questi festival a presentare le opere recentemente premiate nei loro festival. All'interno di questa sezione, che noi chiamiamo Altre Visioni, appunto, per affiancare e dar spazio anche alle visioni altre, non solo quelle nostre, ma quelle di altri festival, di altri critici che portano a Palermo le opere più interessanti dell'ultimo anno.
Come sarà strutturato rispetto ai luoghi e agli orari?
Il festival si svolge ai cantieri culturali alla Zisa. Per chi non li conoscesse, questo complesso che nel tempo è diventato un fiore all'occhiello non solo della città metropolitana di Palermo ma di tutta la regione. All'interno ci sono molte istituzioni culturali tra le più importanti, è quindi un'isola felice e le proiezioni saranno tutte a ingresso gratuito. Per noi questo è un aspetto molto importante, dare a tutti l'opportunità di partecipare alle visioni, e si svolgeranno al Cinema De Seta. Al tempo stesso, sempre all'interno dei cantieri, ci sono diverse collaborazioni con l'Istituto Gramsci, con lo Spazio Franco, col Centro Internazionale di Fotografia, ideato e voluto da Letizia Battaglia. E all'interno di ognuno di questi posti si svolgeranno delle altre attività.
Diamo anche tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Io invito i radioascoltatori a scoprire il programma completo nel nostro sito www.documentaria.it o seguirci nelle pagine social cercando sempre Documentaria.
Settima edizione del Festival Internazionale di Cinema del Reale Palermo Documentaria. Al Cinema De Seta, ai cantieri culturali alla Zisa, dal 3 al 10 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei direttori artistici, Joshua Valen. A presto!
Grazie, grazie a voi, a presto!
Con Maria Paola Zedda, codirettrice artistica della nona edizione della Cross Asia Film Festival a Cagliari dal 7 all'11 dicembre 2022, ben trovata.
Ciao Federico, saluti a tutti.
Che cos'è questo festival?
La Cross Asia Film Festival nasce nel 2013, è un progetto che mira a guardare le sale più indipendenti del cinema asiatico. In particolare in questa edizione ci focalizziamo sul cinema al femminile, il mondo queer e le culture pop che caratterizzano le scene sotterranee che emergono dall'Asia.
Come si è sviluppato nel tempo?
Abbiamo iniziato all'inizio con una visione su dei focus specifici che erano legati più a dei paesi, in particolare con una grande passione per il cinema filippino, che è sempre stato il nostro asse portante, anche perché a Cagliari c'è una forte comunità filippina. L'idea era quella di unire appunto il cinema sperimentale, le correnti più controverse delle produzioni indipendenti, a una conoscenza e anche un riconoscimento sociale e politico delle comunità che sono poi presenti a Cagliari e che spesso sono comunque marginalizzate o comunque invisibili rispetto alla scena culturale della città. E abbiamo iniziato a fare tutto un processo di relazione con i gruppi giovanili. Poi via via il progetto si è incentrato molto più sul cinema e abbiamo realizzato anche dei grandi programmi collaterali con mostre, progetti legati alle sonorizzazioni che sono un po' anche una caratteristica del festival, con questa The Night of the Living Soundtrack che ci dà appunto questa possibilità di far riemergere i fantasmi del cinema muto, spesso del cinema scomparso, perché molte pellicole sono andate incendiate, distrutte, le grandi trasformazioni dell'Asia, e che facciamo riemergere attraverso le sonorizzazioni di musicisti, artisti della scena elettroacustica sperimentale, insomma, per di più europea ma anche asiatica. E poi insomma attualmente stiamo anche realizzando in questa edizione in particolare un programma sempre sul tema delle comunità LGBTQI con l'ARC di Cagliari, che è sempre stato il circolo che è presente a Cagliari, che questa volta è un festival di cinema con cui siamo in dialogo per anche garantire una maggiore visibilità a questo tema, che in particolare in Asia ha ancora una forte repressione.
Quante sono le opere di questa edizione e sono accompagnate anche dagli autori e dalle autrici?
Le opere di questa edizione sono 21, più alcune appunto parti collaterali. Sarà Jacopo Migliani che verrà per... che è un artista che ha lavorato sul Giappone e sull'erotismo, la rappresentazione dell'erotismo in Giappone, e anche se italiano comunque abbiamo deciso di fare qualche crossing culturale. Ci sarà Sara Nicolai, che è una performer, filmmaker e coreografa dello Sri Lanka. Poi stiamo aspettando alcune ancora risposte last minute dalla Corea e dal Myanmar, perché poi presenteremo questo film importante che ha circolato già tantissimo, che però Myanmar Air Diary è stato riconosciuto come miglior documentario a Berlino e che rappresenta anche tutta quella scena legata ai movimenti politici del Myanmar dello scorso anno e alla loro repressione.
Quali sono i luoghi e gli orari del festival? Come è strutturato?
Il festival si tiene, per quanto riguarda le proiezioni, tutti i giorni dal 7 all'11 al Notorious, che è un cinema di Cagliari, e più o meno parte da tardo pomeriggio. E invece il programma Expanded si muove tra appunto il Centro di Cultura Omosessuale, questa manifattura, che è la manifattura Tabacchi, che è uno spazio legato a un polo culturale di Cagliari, e ci saranno alcune visite e incursioni al Tempio Sikh di Cagliari, che si trova nel quartiere di Villanova.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
www.acrossasiasfestival.org, come ci trovate su Instagram e su Facebook come Cross Asia Film Festival.
Nona edizione della Cross Asia Film Festival a Cagliari dal 7 all'11 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento alla codirettrice artistica Maria Paola Zedda. A presto!
Grazie!
Con Maria Luisa Celani, direttrice artistica dell'ottava edizione dello Slow Film Fest a Roma, Acqua Pendente, Antrodoco e online dal 26 novembre al 13 dicembre 2022. Ben trovata.
Ciao Federico e ciao a tutti i radiotelespettatori e le radiotelespettatrici. Ciao.
Raccontiamo cos'è.
È un festival nato 8 anni fa a Tolfa, come festival esperienziale, perché a fianco di una programmazione di documentari e cortometraggi noi colleghiamo sempre passeggiate alla scoperta dei territori, incontri, mattinee, spesso facciamo anche delle degustazioni. Quindi nasce come spunto anche di un concetto che è Città Slow International. Questa aggregazione di comuni, sono circa 200 nel mondo, con massimo 5.000 abitanti, che hanno come principio generale di adesione la rivalutazione del territorio, i principi saldi della tutela dell'ambiente, delle diversità. Quindi noi abbiamo preso spunto da questi concetti per crearci intorno una manifestazione che parte dal cinema per poi allargarsi ad altri tipi di incontri. E siamo dal 26 ad Antrodoco e chiuderemo a Roma il 13 dicembre alla Casa Internazionale delle Donne, con questa finestra appunto che si avrà anche online in streaming, slowfilmfest.stream, in collaborazione con la piattaforma OpenDTV. Alla manifestazione si partecipa gratuitamente.
Per quanto riguarda la versione dal vivo, in presenza, come sarà strutturato?
Noi abbiamo il 26, 27, 28 Antrodoco, quindi ci sono delle proiezioni in sala per poi fare un incontro il 28 con le scuole. Passeremo poi ad Acqua Pendente il 2, il 3, il 4. Il 2 e il 3 saremo in sala al Cinema Olimpia con proiezioni di documentari e corto. Il 4 di domenica faremo una passeggiata al Bosco del Sasseto. Troverete tutte le indicazioni sulla nostra pagina Facebook Slow Film Fest per poter partecipare. Per poi passare il 5 a fare la passeggiata a Roma alle 14 nel racconto di Zona Testaccio e andare al cinema a Spazio Scena a Trastevere il 5 e il 6 per poi passare il 7 alla biblioteca Pineta Sacchetti e chiudere il 13 dicembre alla Casa Internazionale delle Donne con un documentario sulla storia di Vandana Shiva, artista che si è sempre occupata di temi e di ambiente, soprattutto dedicati al tema dell'acqua, una risorsa che deve essere il più possibile pubblica.
Per quanto riguarda i lavori proiettati, quanti sono e che tipo di scelta è stata?
Il festival si concentra, come ho detto prima, sui documentari e sui cortometraggi. E i temi che noi affrontiamo sono i diritti umani, i temi ambientali, i temi LGBTQ, i diritti sulla parità di genere. Quest'anno le opere sono 28 e presenteremo un'anteprima assoluta nazionale ad acqua pendente di un documentario che si intitola Bajo Fuego, sui conflitti armati e la gestione del territorio in Colombia, per poi passare ad esempio il 5 dicembre a Spazio Scena a Trastevere con la presentazione, una prima romana del documentario Nuestros Cuerpos Son Sus Campos di Battaglia di Isabella Salas. È una storia ambientata in Argentina, cioè la storia di due donne trans. Quindi i temi sono questi che ti ho detto, diritti umani, ambiente e diritti LGBTQ. Per quanto riguarda gli eventi straordinari, oltre alle due passeggiate avremo una tavola rotonda d'acqua pendente il 2 dicembre sull'economia circolare in collaborazione con LegaCoop e Ideal Service. Per quanto riguarda invece una sezione particolare di collaborazione con l'Accademia di Cinema e Televisione Griffith di Roma, avremo uno spazio sul cortometraggio dove presenteremo circa 10 cortometraggi frutto del lavoro degli studenti che frequentano l'Accademia. Quindi ci interessa molto anche promuovere le nuove generazioni e dare spazio alle nuove registe e ai nuovi registi.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Il sito è in fase di allestimento e di costruzione. Ci potete seguire sulla nostra pagina Facebook, Slow Film Fest. Abbiamo anche una pagina Instagram. Potete seguire dall'8 all'11 dicembre in streaming su slowfilmfest.stream. Altrimenti siamo ad Antrodoc. Dopodiché passeremo il 2, il 3 e il 4 ad Acqua Pendente, al Cinema Olimpia. Il 5 e il 6 a Scena. Il 7 in Pineta Sacchetti all'interno della biblioteca del Comune di Roma e il 13 in chiusura alla Casa Internazionale delle Donne.
Ottava edizione dello Slow Film Fest a Roma Acqua Pendente, Antrodoco e online dal 26 novembre al 13 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Maria Luisa Celani. A presto!
Grazie a tutti, grazie Federico. Un abbraccio.
Con Maria Coletti della Cineteca Nazionale per presentare il progetto educativo La Cineteca Nazionale va a scuola. Da novembre 2022 a maggio 2023, ben trovata.
Ben trovato Federico, grazie.
Presentaci questo progetto.
Allora, questo progetto che come hai detto tu terminerà a maggio, il prossimo maggio, prevede la proiezione in sala di quattro film restaurati da noi, dalla Cineteca Nazionale. I quattro film sono Il Cammino della Speranza, che abbiamo appena terminato di presentare alle classi, poi passeremo a gennaio con La Tregua, per il Giorno della Memoria, di Francesco Rosi, continuiamo a febbraio con E Piccerella, di Elvira Notari, per finire poi a marzo, fra marzo e aprile, che poi ci sono anche le lezioni ovviamente, con Roma Città Aperta. In realtà diamo la come chiusura dell'evento maggio, perché oltre alla proiezione in sala e alle lezioni nelle classi che teniamo, di ogni classe che partecipa al progetto, dopo aver visto il film, ha possibilità di fare lezione con noi, quindi approfondire in classe sul film, anche i legami del film con l'attualità e con la storia del cinema e con la storia d'Italia. E a maggio abbiamo lanciato un contest per cui chiediamo adesso, man mano che gli studenti e le studenti vedono i film, di proporre una locandina del film come loro se la immaginano, ricreandola, oppure una recensione che ci invieranno, e gli elaborati migliori saranno premiati con dei libri di cinema e con degli ingressi gratuiti al cinema. L'idea appunto era quella di cercare di non solo di farli scoprire, no, questi piccoli capolavori, ma anche di riavvicinare il pubblico molto giovane, anche perché lavoriamo con classi anche della primaria, farli riavvicinare un po' al cinema, quindi allo studio del cinema, ma anche al cinema in sala, quindi vissuto come visione collettiva.
A partire da quest'idea, come è stato pensato poi il progetto?
Noi avevamo avuto già lo scorso anno come Cineteca Nazionale delle proiezioni che abbiamo fatto al Farnese di Calendario Civile, quindi essenzialmente erano due, sempre La Tregua e Roma Città Aperta, e in queste occasioni, che sono state comunque molto partecipate, abbiamo visto che c'era tantissima richiesta da parte dei docenti e anche molto interesse da parte, insomma, delle classi che hanno partecipato ad avere possibilità non solo di vedere film in sala, ma poi anche ci chiedevano di poter approfondire il discorso con qualche esperto di cinema che aiutasse un po' ragazzi e ragazze nella visione e nel mettere in contesto storico anche i film che avevano visto. Da lì abbiamo lavorato ricontattando essenzialmente un po' tutte le scuole con cui avevamo avuto a che fare appunto questo primo progetto. Hanno aderito una decina di scuole e una settantina di classi quest'anno, e l'idea appunto era quella di poter avere più tempo, perché anche due ore in classe dopo una visione aiutano a mettere a fuoco sia alcune tematiche legate al film, capire anche la storia del cinema, la storia dell'immagine. Per molti ragazzi appunto vedere un film in bianco e nero è qualcosa di assolutamente nuovo, che non capita tutti i giorni. Eppure ho visto appunto l'emozione veramente vera, sincera, che traspare poi dalle discussioni alla fine del film, dagli incontri in classe. Oggi addirittura in una quarta della primaria, la Pisatane dell'Istituto Salapone, un ragazzino si era andato a cercare, mi ha chiesto, in realtà mi ha fatto scoprire perché io l'avevo rimosso, mi ha chiesto qualcosa sul fatto che c'era stata una riedizione colorizzata del Cammino della Speranza che era andata su Re 3, che l'aveva trovato su internet, io di cui io non avevo in realtà memoria, e per cui anche lì è stata anche, no, un'ottima occasione per confrontarci con qualcosa di nuovo, con le possibilità che i film hanno poi di essere messi in circolo, e per dire l'attenzione ci sta. Anche l'attenzione proprio alle inquadrature, ai dettagli che trovano nei film, tutto ciò ci fa ben sperare, nel senso che poi il pubblico c'è e l'interesse c'è, il problema che va formato, forse è questo che manca, no? Un po' l'abitudine che si è persa di confrontarsi con il cinema in maniera un po' più diretta e anche più approfondita, però, e quindi far capire ai ragazzi e alle ragazze che nel profluvio, diciamo, di immagini in cui siamo immersi ogni giorno, sui tablet, sui social, le piattaforme, in realtà i film non sono qualcosa di distante, ma qualcosa che dovrebbe rientrare di nuovo, insomma, anche nel nostro quotidiano, che leggere in maniera più critica un film non solo ci aiuta, no, a conoscere qualcosa che magari non conoscevamo prima, ma ci aiuta a vedere anche tutti gli altri film, gli altri prodotti, diciamo, audiovisivi con uno sguardo un po' più critico, almeno questo è quello che ci auguriamo.
La scelta dei titoli è legata agli ultimi restauri?
In parte sì, ma soprattutto è legata alla tematica, cioè ci interessava da un lato, come avrai capito, continuare un po' sul filo della memoria, sul filo del calendario civile, per cui abbiamo sempre qualcosa, appunto La Tregua, Roma Città Aperta, e però provare da un lato ad allargare, ad esempio quest'anno appunto presentiamo film a muto di Elvira Notari e Piccarella, quindi rischiamo e usiamo andare più indietro nella storia del cinema, proprio per far capire anche da dove veniamo, no? Come era il cinema delle origini e come appunto dei prodotti dei primi anni del Novecento in realtà per l'epoca erano delle innovazioni tecnologiche incredibili. Quello che ho notato ad esempio nelle classi, anche se ancora non siamo arrivati a questo tema, però parlando un po' di origine del cinema e dell'immagine, è quella che proprio c'è tantissimo interesse proprio quando gli faccio vedere la pellicola, gli spiego appunto la relazione con la fotografia, di come in qualche modo, no, il cinema sia comunque un'arte ma anche un'industria, quindi legata alle trasformazioni della tecnologia. Insomma, tutti questi aspetti che magari noi spesso diamo per scontati, dico noi, gli addetti ai lavori o insomma persone di una certa età che ricordano il cinema come era magari 30 anni fa, che diamo per scontato ma che in realtà invece non sono così scontate e che però invece suscitano interesse. Quindi inserire anche un film muto era proprio per allargare anche un po' la visuale. E poi il Cammino della Speranza, in realtà, perché è stato restaurato da poco, l'abbiamo presentato a Cannes l'anno scorso, ed è comunque un film di sfuggente bellezza, di sfuggente attualità, ed infatti sono venute tantissime riflessioni proprio sul tema delle migrazioni che viviamo oggi ancora, no? Nel mondo, in Italia, in Europa, e quindi avere anche un riferimento alto di cinema che ci parla di come eravamo, perché eravamo emigranti, e di come siamo oggi anche, quindi è un modo anche, il filo rosso era anche quello della storia italiana, raccontare attraverso questi quattro film anche un po' un'evoluzione, diverse fasi, insomma, che possiamo ripercorrere insieme con ragazzi e ragazze.
Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più?
Sul sito del Centro Sperimentale di Cinematografia potete trovare sicuramente la news, ogni programma. Il sito è www.fondazionecfc.it, però ci potete seguire anche sui social, sicuramente Instagram e Facebook trovate degli aggiornamenti man mano che andiamo avanti con i film, man mano anche poi che arriveranno magari gli elaborati, che spero che siano tanti, da parte delle classi.
Il progetto educativo La Cineteca Nazionale va a scuola da novembre 2022 a maggio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Maria Coletti della Cineteca Nazionale. A presto!
Grazie, grazie Federico, grazie a chi ci ascolta.
Con Mario Sesti, uno dei curatori della quinta edizione di Extra Doc Festival a Roma, al Maxi, dal 13 novembre all'11 dicembre 2022. Ben trovato!
Ciao Federico, allora tu segui Extra Doc sin dall'inizio, quindi non devo spiegare a te di cosa si tratta, ma cerchiamo di farlo capire un po' agli spettatori, anche perché tu mi hai visto nascere il profilo e anche un po', credo, la fortuna, nel senso che quando la Melandri mi ha chiesto di inventare un programma di cinema in un museo di arte contemporanea, mi sono chiesto cosa fare. E ho pensato che il documentario, sia per la sua naturale indipendenza produttiva, sia per la sua vocazione all'innovazione, sia per la natura non convenzionale degli oggetti, dei suoi racconti, dei suoi personaggi, della sua biografia, fosse la scelta più giusta. Credo che sia stata una scelta felice, visto che da allora il Maxi è diventato uno dei posti a Roma, uno dei più amati, credo, visto che riceviamo continuamente richieste di documentari che vogliono proiettare il loro film nella sala dell'auditorium del Maxi. Quindi, prima che Extra nascesse, tutto questo non era scontato e comunque nessuno pensava una cosa del genere. Da questo punto di vista credo che abbiamo fatto, insieme a Fondazione Cinema, che come sai è il partner del Maxi, in questo programma che vede Cinema al Maxi, in cui ci sono tre festival fondamentalmente, Extra Doc, che tradizionalmente si tiene a febbraio-marzo, ma quest'anno per ragioni pandemiche abbiamo spostato a novembre. Poi c'è il festival Extra Explore, che si svolge all'aperto, con giovane cinema italiano, anche qui innovativo, sperimentale, non convenzionale. E poi il festival dei video 6. Sono tre idee di come il cinema può abitare un museo di arte contemporanea, fondamentalmente.
10 titoli proposti, giusto?
Sono 10, sono sempre stati 10, forse il primo anno erano 12, 10 secondo me è la misura giusta. Saranno programmati in 5 domeniche diverse, per l'appunto, dal 13 novembre all'11 dicembre. La sera dell'11 c'è la premiazione, c'è una giuria ufficiale, a capo della quale si trova Saverio Costanzo, che è un autore che forse non ha bisogno di presentazione, ma che soprattutto si è formato le ossa nel documentario. Ma c'è anche una platea competente, come l'ho chiamata sin dall'inizio, che è formata da più di 30 tra grandi lettori delle biblioteche, aspiranti critici, giovani appassionati, che poi sceglieranno autonomamente, insieme a me, dopo aver seguito il festival film per film, di segnalare uno dei titoli di questa rassegna. I premi sono due, sono il miglior documentario italiano e poi c'è un premio Extra Doc che va al documentario che in qualche maniera possiede dei tratti particolarmente spiccati di originalità, di innovazione, di contaminazione con altri linguaggi, e che quindi in qualche modo forse indichi una strada non ancora così scontata, convenzionale o percorsa, come accade alle opere che sono un po' i battistrada nel cinema. La forza del documentario, come ci siamo detti spesso, Federico, è innanzitutto la ricchezza del suo spettro, la sua versatilità. Quindi ci sono film che hanno una più radicata vocazione, attitudine sociale, che parlano fondamentalmente anche di casi giudiziari molto famosi, come quello di Francesco Del Grosso, Peso Morto, che racconta di un errore giudiziario durato decine di anni. Ma ci sono anche invece film che si occupano della musica, come Jet Set di Steve Della Casa e Caterina Taricano, il quale trova un modo proprio avvolgente, fatto di tenerezza, di fluidità, di trance, no? Il cinema ha sempre sognato di saper filmare la musica cercando di essere musica esso stesso, diciamo così. E qui ci sono tanti artisti di grandissima caratura che hanno lavorato con grandissimi cantautori che rifanno nella lingua jazz, che poi è la più classica di tutte, delle famose cover. C'è però il Secchio, che è un lavoro di documentazione durato più anni in un distretto scolastico della scuola materna, che ha una particolare capacità di sviluppare dei modelli educativi all'avanguardia, che tra l'altro è stato presentato da Alice con un grande successo. Ma c'è anche Los Zuluagas di Flavia Montini, che è una ricerca che porta lo sguardo fuori dall'Italia nella vicenda familiare di una famiglia colombiana emigrata in Italia per ragioni politiche, e questo ha provocato all'interno di questa famiglia delle dinamiche, delle drammaturgie, dei conflitti che il film riesce a raccontare molto bene. Ma c'è anche Il Gabbiano di Filippo Gili, famoso testo di Chekhov, prodotto peraltro da Giorgio Bellocchio, che è figlio di quel Bellocchio che ha fatto una delle più famose riduzioni del Gabbiano di Chekhov. E qui c'è un tentativo quasi punk di fondere Chekhov con qualcosa di completamente diverso in un film il cui montaggio, la cui irriverenza, ma anche la cui forza espressiva, a tratti lancinante, credo che sarebbe piaciuta a Carmelo Bene. C'è anche però un film come Il Palazzo di Federica Di Giacomo, che è uno dei più bei documentari italiani di quest'anno, secondo me, che ricostruisce la storia abbastanza singolare, una specie di Ed Wood italiano che avrebbe dovuto fare questo film durato anni, che poi si era rinchiuso nella propria magione, nel proprio isolamento, e un film di lunga, diciamo così, celebrazione post-mortem, in cui ogni persona ripete in questo tentativo velleitario qualcosa di se stesso. Insomma, è la forza del documentario, come ormai si è sviluppato nelle ultime stagioni: grande capacità narrativa, forza che non ha alcun senso di inferiorità nei confronti del lungometraggio tradizionale nell'usare scrittura, recitazione, musica, tutti gli elementi che fanno grande il cinema, e poi soprattutto un occhio capace di gettare in alcuni coniugi che non sono stati ancora conosciuti, ancora visti, una luce particolare che rende questi film anche importanti da un punto di vista proprio della forza con la quale il cinema ha sempre saputo illuminare gli angoli bui del mondo, rendendone visibile l'interno, il contenuto e la visibilità per l'appunto a tutti gli spettatori. Insomma, credo che tutti questi elementi insieme facciano di Extra Doc uno dei luoghi avanzati dell'amore per il cinema e dell'amore per il documentario in un contesto molto prestigioso qual è quello del Maxi, cioè il Museo delle Arti Creative del XX secolo, che è probabilmente il museo d'arte contemporanea più importante che abbiamo oggi nella capitale.
Diamo anche riferimenti web per tutti i dettagli del programma?
Per tutte le informazioni sul programma, normalmente si può andare sia sul sito del Max che su quello di Fondazione Cinema, e si troveranno tutti i programmi, la possibilità di acquistare biglietti online, gli orari, e naturalmente come tutti i festival, anche questo è caratterizzato dal fatto che tutti i film saranno accompagnati dai talent che sono legati al film stesso, e quindi si tratta non di una semplice rassegna, ma di un festival vero e proprio.
Quinta edizione dell'Extra Doc Festival a Roma al Maxi dal 13 novembre all'11 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Mario Sesti. A presto!
A te, grazie Federico.
Con Sergio Sozzo di Sentieri Selvaggi per presentare la retrospettiva Corso Salani e la seconda edizione della rassegna DocuSfera, le forme del documentario italiano. A Roma, presso Sentieri Selvaggi, dal 4 novembre al 22 dicembre 2022. Ben trovato.
Grazie, grazie dello spazio e dell'attenzione. DocuSfera nasce da un'attenzione che Sentieri Selvaggi come sito e come rivista ha portato avanti da sempre, fin dalle sue precedenti a quella online, attenzione per il mondo del documentario italiano, sia quello più ufficiale, istituzionale, che quello più sommerso.
fantastico, quindi dal cinema del reale a invece forme di documentario più divulgativo, più di più ampio respiro. Questa attenzione che ha portato negli anni Sentieri Selvaggi a diventare un punto di riferimento per il pubblico degli addetti, gli appassionati di questo canone e gli autori stessi del documentario italiano, del cinema del reale, non solo, poi si è sposata anche con la nostra vocazione didattica, nel senso che appunto il documentario è uno dei punti forti della nostra proposta come scuola di cinema. Quindi Docusfera è stata sia nella sua prima edizione che in questa seconda, che vale anche quest'anno il contributo del Ministero dei Beni Culturali, è stata un tentativo di ragionare sulle forme del documentario italiano e dal punto di vista proprio di proposta e dal punto di vista di fronte con gli autori e proprio dal punto di vista invece della didattica. Ci sarà un corso, parte un corso dedicato proprio al documentario, alle forme del documentario, gratuito. Bisogna superare una selezione sul nostro sito, su sentierselvaggi.it, ma anche su scuolasentierselvaggi.it ci sono tutti i criteri per poter partecipare alla selezione di questo corso, dove si terrà a distanza in modalità online. Ma Docusfera non è soltanto una proposta didattica, una proposta di un corso online, ma è anche e soprattutto per noi un modo per indicare opere, titoli e autori che secondo noi costituiscono la costellazione del documentario italiano presente, ma non solo. Nel corso di questi 12 incontri ci verranno a trovare Marco Bellocchio, quindi non un documentarista puro ad esempio, ma di cui Max può aspettare. Noi lo consideriamo uno dei titoli più fulgidi di questo linguaggio, per me è un linguaggio ibrido che trascende l'archivio, che trascende il film di famiglia, che trascende i canoni stessi delle suddivisioni per generi o per modalità di narrazione. Poi ci verranno a trovare Federico Francioni, quindi proprio un incrocio generazionale, in cui Rui Garibaldi è uno dei film di maggior successo all'interno del mondo festivaliero dedicato a queste modalità di narrazione. Poi Federica Di Giacomo col Palazzo, Mauro Santini, quindi uno dei grandi nomi ad esempio invece del documentario inteso proprio come narrazione senza fine, come frammento, come diario, come racconto così di sensazioni, di tracce in qualche maniera. Avremo titoli di autori che hanno fatto la storia di questo genere, Pai Barbar di Yervan Janikian e Angela Riccilucchi, Enzo Domani a Palermo di Franco Maresco e Daniele Cipri, che è il titolo con cui apriamo il 4 novembre, appunto. Voglio sottolineare che sono tutti a ingresso gratuito i nostri appuntamenti di visioni e i nostri incontri, Daniele Gaglianone, Artemida Sieri e Angelo Cretella con la Carovana Bianca, insomma ci saranno autori che sono anni che lavorano in questo canone e sguardi che si stanno affacciando in questo momento. Per noi appunto era importante poter tenere insieme questi momenti per parlare con chi lo fa realmente questo cinema e la possibilità di poterli mostrare, questi film, farli vedere, perché lo sappiamo, tolti i 2-3 titoli più importanti che circolano e che si fanno vedere, poi è difficile per queste modalità di narrazione e di produzione poter trovare un loro pubblico. Per noi è fondamentale offrire lo spazio, la sala e la community di Sentieri Selvaggi a queste modalità di racconto. Noi portiamo avanti questa retrospettiva permanente su Corso Salani fin da quando, ahinoi, Corso ci ha lasciato, quindi ormai 10 anni fa, e ogni volta cerchiamo di arricchirla di qualcosa. Quest'anno all'interno di Docusfera ogni proiezione verrà introdotta da un cortometraggio di Corso Salani. I corti di Corso sono ancora più difficili da vedere in confronto ai lunghi, per cui ci piaceva ognuna di queste 12 serate introdurla con un corto o di Corso Salani o dedicato a Corso Salani. Quindi sono delle chicche ancora più difficili che abbiamo recuperato e siamo riusciti ad avere, tra cui I casi della vita, che è una piccola serie di cortometraggi che lui fece per l'Enel, molto 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 interessanti. Ecco, ci sarà anche questo dentro Docusfera.
Ci dai tutti i riferimenti internet?
sentierselvaggi.it, dove si può trovare tutto il calendario con le visioni, gli orari e le giornate. Di base sono venerdì, sabato, domenica dal 4 novembre per tutto il mese di novembre, invece il corso va avanti fino a dicembre. Anche lì su sentierselvaggi.it basta cercare Docusfera, o su Scuola Sentieri Selvaggi basta cercare Docusfera, altrimenti cercateci anche su tutti i principali social, ci sono le pagine sia del sito che della scuola. Questo è importante per chi non dovesse trovarsi a Roma, gli incontri andranno anche in onda live sulle nostre pagine social, quindi appunto Marco Bellocchio, Federico Francioni, Mauro Santini, tutti coloro che ci verranno a trovare li potrete seguire pure a distanza. I film invece no, ecco, per i film bisogna venire in via Carlo Botta 19 a Roma per vederli, ma pensiamo che sia anche un momento bello poter vedere in sala, seppure in una piccola sala come la nostra, piccola ma accogliente, un cinema che difficilmente riesce a trovare delle sale, per cui ecco, noi vi aspettiamo veramente nella nostra sala dell'Esquilino, perché siamo molto contenti del programma di quest'anno, di poter rifare un esperimento che l'anno scorso è nato soprattutto come una scommessa e come una risposta a un bisogno che sentiamo sempre più grande. È vero che questo cinema ha sempre avuto degli spazi e una sua tradizione in Italia, no? Penso ai Popoli, a Filmmaker a Milano, eccetera, però ci sembra importante che ce ne siano sempre di più e sempre più interconnessi tra di loro, per cui ecco, Docusfera è una cosa appunto a cui noi teniamo particolarmente.
La retrospettiva Corso Salani è la seconda edizione della rassegna Docusfera, le forme del documentario italiano. A Roma, a Sentieri Selvaggi, dal 4 novembre al 22 dicembre 2022, un saluto e un ringraziamento a Sergio Sozzo di Sentieri Selvaggi. A presto!
Grazie come sempre Federico!
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.